Un libro da ascoltare con Willer e Fiorella.
Dalla raccolta Il nonno di Grazia Deledda, Willer e Fiorella leggono due racconti.
Fiorella legge ora Il nonno.
Da noi, in Sardegna, più che il Natale si festeggia la Pasqua e più che la Pasqua la Pentecoste. Il popolo sardo è per istinto un popolo poeta, ma è un popolo molto povero. Per il contadino e per il pastore sardo, il Natale rappresenta il colmo della miseria. Anche la Pasqua non è allegra, ma in quel tempo si sa già se la raccolta sarà più o meno abbondante. Lo strozzino farà più credito. La raccolta delle olive è finita, i campi offrono già pietosamente le loro erbe mangerecce. A Pentecoste poi l'orzo è quasi maturo e le gregge danno il loro maggior prodotto. È tempo di tosare le pecore e di marcare, cioè segnare con impronta a fuoco, le giovenche e i tori d'un anno. Queste ed altre semplici funzioni pastorali assumono un vero carattere di festa. Le famiglie del pastore e del padrone delle greggi passano assieme la giornata, accomunate da uno stesso sentimento di gioia e dal piacere sano che dà a tutte le anime semplici e primitive il contatto con la sacra natura. Io ricordo sempre con nostalgia queste feste semplici e caratteristiche, queste scene idilliache alle quali mi pare di aver assistito in un'epoca remota, quasi in una vita anteriore. Tanto sono lontane, tanto sono diverse dalle feste, dalle scene campestri che ci offre la civiltà continentale. Quante di queste scene ho raccontato, ma me ne rimangono sempre in fondo alla memoria, come qualche canzone non ancora cantata rimane in fondo alla memoria del rapsodo errante. Ricordo, tra le altre, una scena un po' drammatica e un po' sentimentale che si svolse durante una di queste feste campestri. La mia famiglia possedeva un armento guardato da zio Andrea, un vecchio pastore che non ritornava quasi mai in paese. La vigilia di Pentecoste ci recammo all'ovile per marcare le giovenche e i tori giovani. Con noi erano le nostre persone di servizio e Nannedda, una nostra vecchia ex serva, che conduceva con sé un bellissimo bambino di 5 anni, già vestito in costume. Nannedda era una donna pietosa, una di quelle figure che si incontrano ovunque ci sia un dolore da confortare. Io non posso figurarmi Nannedda senza vederla intenta a fasciare una piaga, a rivestire un cadavere, a confortare una donna tradita, riappacificare 2 amanti. Tuttavia era una donna di carattere gaio che spesso e volentieri trovava il lato ridicolo delle cose e delle persone. «È un povero orfanello, senza padre, sua madre è malata», ci disse parlandoci del bambino che conduceva con sé. «Molto malata e per di più poverissima». Il bambino, seduto in fondo al carro preistorico che ci trasportava, non pareva preoccupato della sua misera sorte. Con una fronda aizzava i buoi, rideva, gridava. Solo di tanto in tanto rivolgeva i suoi luminosi occhi neri verso Nannedda. La guardava fisso, poi scoppiava a ridere e nascondeva tra le manine il visetto rosso pieno di fossette. Era intelligentissimo. Il carro, sul quale sedevano solo le donne, mentre gli uomini procedevano a cavallo, proseguiva il suo lento viaggio attraverso le campagne verdi, incolte e deserte. La giornata era bellissima, un po' velata. Le montagne verdi e azzurre sembravano vicine sotto la linea bianchiccia dell'orizzonte. In lontananza si vedevano come dei fuochi pallidi, fiammeggianti tra il verde della brughiera. Erano macchie di ginestre fiorite. Il conduttore del carro, un piccolo contadino che pareva un etiope, additava col pungolo questo o quell'altro campo e ne nominava i proprietari, dei quali raccontava vita e miracoli. «Questa è la tonca di Pedreddu Carria», disse, mentre attraversavamo un pascolo popolato di piccole vacche nere. «Quel giovine ricco paesano ha sedotto la figlia di zio Andrea, quando questi, parecchi anni or sono, era un pastore. La donna non era più tanto giovine, anzi, era piuttosto anziana. Il suo errore fu dunque più grave. E zio Andrea non perdonò, non volle più sentirla nominare». Fra Nannedda e il conduttore del carro cominciò allora una discussione molto interessante, ma troppo lunga per essere riferita. La donna affermava che il peccato d'amore è meno grave in una donna anziana che in una giovinetta. La giovinetta ha tempo di aspettare, di sperare. La donna anziana non ne può più. Il conduttore diceva il contrario. Le donne ridevano maliziosamente. Intanto, dopo circa 2 ore di viaggio, si arrivò sotto un bosco ancora profumato dai ciclamini. Zio Andrea ci venne incontro, ci salutò, scherzò con le donne. Non era così burbero e selvatico come lo descrivevano. Sembrava anzi un ometto allegro, ancora svelto per i suoi 70 anni, piccolo, scarno, nero, con una corta barba bianca e 2 occhi neri vivacissimi sotto 2 folte sopracciglia bianche. «Oh oh, eravate poi accompagnate bene!» esclamò, vedendo il bambino che lo fissava. «Non c'era pericolo che vi assalissero i ladri, c'era questo giovinotto, e il fucile, giovinotto, neanche uno di canna ne hai. È tuo figlio, Nannedda?» «Per oggi sì», ella disse, «è figlio della tale», e nominò la donna inferma. Il vecchio e il bambino fecero subito amicizia. «Io voglio mungere le vacche», disse il bambino, «io voglio vedere i tori, non ho paura, io sono forte, io. Zia Nannedda mi ha detto che ci sono anche cinghiali qui, voglio vederli, non ho paura, io». «Beh, abbiamo capito», disse il vecchietto battendo le mani. «Tu vuoi combattere con qualche cosa? Ti daremo un pezzo di formaggio col miele e tu lo distruggerai subito».
Quello me lo mangio subito», rispose serio serio il bambino, e cominciò a correre di qua e di là e a frugare per tutti i buchi della capanna. Ogni tanto si avvicinava a zio Andrea e io li vedevo ridere e chiacchierare assieme.
Mentre le donne preparavano il pranzo, i pastori legavano le giovenche ai tori e li chiudevano uno per volta entro una specie di gabbia di tronchi. Zio Andrea arroventava la marca, specie di sigillo con le iniziali del padrone, e la imprimeva rapidamente sul fianco delle povere bestie che al contatto rovente muggivano, si contorcevano e appena slegate fuggivano leccandosi il pelo bruciato sul quale era rimasto impresso il nome del loro proprietario. Il bambino guardava coi begli occhioni avidi spalancati. E quando le giovenche e i tori muggivano troppo forte e spaventati fuggivano dalla loro gabbia di tortura, anche egli si spaventava e si tirava indietro, tremante.
«Com'è?» diceva zio Andrea. «Tu vuoi vedere i cinghiali selvaggi e ti spaventi per così poco? L'ho detto io, tu devi combattere con la poppa e col formaggio e col miele. E dicevi che volevi restare con me nell'ovile e vigilare la notte contro i ladri».
«Sì, sì, voglio restare con voi», gridò il bambino. «Ma mi darete il fucile, il coltello, il bastone, ammazzerò tutta la gente cattiva».
«Pochi allora resteranno vivi», disse il vecchio rattristandosi.
Di tanto in tanto Nannedda chiamava il bambino nella capanna, facendogli vedere qualche pezzetto di carne o di formaggio fresco. L'omettino in costume correva dalla donna e io lo vedevo mangiare e ascoltare attentamente quanto ella gli diceva. Egli faceva cenno di sì, sì, poi ritornava presso il pastore e ricominciava a chiacchierare. Quando zio Andrea andava a prendere le giovenche dal prato, il bambino gli correva presso. Il vecchio fingeva di stizzirsi e gridava:
«Tu mi fai perdere troppo tempo, giovinotto coraggioso!»
Ma lo prendeva per mano e lo conduceva con sé.
Durante il pranzo il bambino sedette presso il vecchio e a un tratto chinò la testina sulla gamba di zio Andrea e si addormentò. Nannedda s'alzò dicendo che voleva portare nella capanna l'omettino addormentato, ma il pastore disse: «Lascialo qui, non svegliarlo, quanto è bello!» E ogni tanto, mentre continuava a chiacchierare con le donne e con gli altri pastori, gli passava una mano sulla testina del bimbo e lo guardava con ammirazione affettuosa.
«Poiché vi piace tanto, tenetevelo come per figlio», disse Nannedda, «è orfano di padre e fra poco lo sarà anche di madre.
Sono vecchio e sono povero per potermi permettere tanto», rispose zio Andrea.
«Per nipote, allora», insinuò la donna.
Il vecchio corrugò le folte sopracciglia bianche e la donna comprese i segreti pensieri che lo turbavano e non insisté nel suo scherzo. Dopo il pranzo i pastori ripresero le loro faccende e le donne si sdraiarono sull'erba e si addormentarono. Anch'io feci lo stesso. Quando mi svegliai, vidi il bambino nuovamente vispo e allegro, in confabulazione con Nannedda. Ella gli diceva:
«Senti bene, fra poco zio Andrea va finito e verrà a sedersi ancora sull'erba. Tu devi gettargli le braccia al collo e tenerlo stretto forte. Poi devi dirgli: nonno, sono vostro nipote, voglio restare con voi. Hai capito?»
«Sì», rispose l'omettino.
Anch'io avevo indovinato tutta la commedia.
«Ma è possibile che il vecchio non conosca ancora il bambino? Non lo ha mai veduto?»
domandai alla donna.
«Non l'ha mai voluto vedere»,
ella rispose. «E poi, fino a ieri, il bambino aveva ancora le sottanine. Così vestito in costume, sembra un altro.
Il vecchio e il bambino si rassomigliano», osservò un'altra donna. «Io credo che zio Andrea abbia notato questa e dubiti di qualche cosa».
«Tanto meglio», rispose Nannedda. E aspettammo quasi ansiose. Gli uomini finivano di marcare le giovenche, ogni tanto zio Andrea chiamava il bambino.
«Non ti avvicini più, ometto!»
«No, venite voi! Ho da dirvi una cosa!» rispondeva il bambino. E finalmente il vecchio s'avvicinò.
«Ecco fatto!» disse sedendosi sull'erba. «Ora all'anno venturo! Beviamo augurando salute a tutti!»
Bevettero. Poi il vecchio domandò al bambino:
«Dunque, che facciamo? Rimani o no? I ladri sono già tutti scappati da questi dintorni, sapendo che ci sei tu. Rimani?»
Il bambino corse a lui, si volse, guardò fisso Nannedda, poi abbracciò forte il vecchio e gli disse qualche parola all'orecchio.
«Parla forte! Sono sordo!»
«Nonno, sono vostro nipote e voglio restare con voi!»
Zio Andrea diventò rosso, quasi livido, poi impallidì e cercò di respingere il bambino, ma questo lo teneva stretto e rideva.
«Ah, oh, me l'hai fatta, vecchia strega!»
gridò il vecchio minacciando Nannedda con una mano e con l'altra stringendo a sé il nipotino. La donna si mise a piangere, cosa che del resto le accadeva molto spesso. Anche gli occhi del vecchio si riempirono di lacrime.
«Perché piangete ora?» domandò il bambino. «Avete paura dei ladri ancora?»
«Sì, ho veduto un cinghiale, là, lontano, ho paura», disse zio Andrea stringendolo a sé.
«Aspettate, ora vado e lo ammazzo, non piangete più!»
«Eccolo, eccolo davvero il cinghiale, eccolo che viene qui, corri, ammazzalo, Bobereddu!»
gridò un pastore. Ma l'omettino, spavaldo, cominciò a strillare spaventato, stringendosi al vecchio che ormai non lo lasciava più.
Thank you.
Willer ora legge Il sogno del pastore.
È la notte di Natale, ma sembra una notte d'autunno, fresca e diafana. La luna illumina la pianura solitaria. Un corso d'acqua, qua largo, là stretto, serpeggia fra le steppie nere e sparisce, luccicando all'orizzonte, ove pare che vada a gettarsi silenzioso in un mare di vapori azzurri, in un vuoto lontano. Sono le prime ore della notte. Il pastore guarda le gregge pascolanti. Gialle e nere alla luna, le pecore assonnate vanno melanconicamente per la pianura cercando l'erba fredda sotto i cespugli, lungo le muricce coperte di musco. E i loro campanacci dondolano e suonano una strana musica, monotona come una cantilena, che va e viene e squilla e trema argentina col lento sbandarsi della greggia, animando e nello stesso tempo rendendo più intenso il silenzio della pianura. Il pastore guarda e sogni selvaggi passano nei suoi occhi. Egli è sceso dalle aspre montagne natie, i cui freddi pascoli, odorosi di tirtillo e di timo, nelle splendide primavere, ora sono coperti di neve segnata dalle orme delle lepri fuggenti e dei mufloni dai languidi occhi. Il pastore ha lasciato gli alti pascoli ai primi soffi autunnali ed è calato alla pianura con la sua greggia, i suoi cani, il suo sacco, cioè un lungo mantello d'orbace che gli getta sul capo e allaccia sotto il mento, col suo cavallo, i suoi arnesi di sughero, i suoi cucchiai d'unghia di pecora e con la sua provvista di pane d'orzo per tutto l'inverno. Egli è un nomade, ma ha una numerosa famiglia stabilita nell'alto villaggio delle montagne. Mentre guarda le pecore al pascolo, egli ha negli occhi la visione della rozza casa ove i suoi cari passano il rudo inverno. Ecco, dietro i vapori luminosi della luna sorgono le vette argentee della montagna e sotto le candide conche abitate dal muflone splendono i lumi del piccolo paese. La casa del pastore è di pietra e di legno e nell'ampia cucina fuma l'antico focolare di pietra e sul fuoco di tronchi bolle una grande pentola nera. La casa del pastore è ricca, velegna, lardo, patate, fagioli. Le donne del pastore hanno lavorato tutto l'anno negli orti, irrigando i solchi, hanno raccolto le castagne e le noci nei boschi e sgranato i fagioli violetti tigrati di nero. La casa è ricca e la figliuola primogenita, grassa e rossa nel suo stretto costume di orbace, è fidanzata a un uomo che a sua volta raccoglie molto orzo e frumento. Tuttavia, il maggiore, cioè il capo della famiglia, smarrito nella solitudine della pianura, sogna il giorno in cui egli sarà tanto ricco da avere un servo che gli custodisca le gregge. Ah, egli allora non dovrà più perdere i capelli per salvare le sue pecore. S'arrangi il servo e se una sola pecora va smarrita, guai a lui. Egli, il pastore, allora davvero ricco, se ne starà seduto accanto al focolare, soffiando sul fuoco col suo bastone di sambuco, guardando ogni tanto entro la pentola, chiacchierando con le sue donne e sputando sulla cenere. La sua barba sarà bianca e lunga, egli sarà grasso e rosso. Verrà il genero ed entrambi si metteranno a cantare una gara estemporanea, bevendo ogni tanto vino e acquavite. Ah, questa sarà la vera vita felice. Ma quanto tempo ancora occorrerà per arrivare alla realtà di questo sogno? Quanti Natali ancora da passare lontano dalla famiglia, nella desolazione delle notti della pianura? Non va mezzo per abbreviare la rude via? Ebbene, sì, sì, c'è un mezzo, egli lo sa, egli va pensato tutto il giorno. Nel pascolo limitrofo al suo, c'è un altro pastore che vuol darsi al commercio del grano e perciò ha venduto quasi tutto il suo gregge e fra pochi giorni venderà il resto e se ne andrà. Adesso è laggiù, al di là del fiume, e dorme entro la sua capanna con la testa appoggiata ad una pietra, sotto la quale c'è una borsa di cuoio coi denari ricavati dalla vendita delle pecore. Il nostro pastore pensa che sarebbe facile impresa andare laggiù e impadronirsi della borsa. Ebbene, sì, egli ci andrà. La notte avanza, le pecore si ritirano una dietro l'altra nelle mandrie e lentamente cessa il tintinnio dei loro campanacci dondolanti. Il pastore siede davanti all'apertura della sua capanna e pensa. La luna cala sul limpido arco del cielo, il fiume va sempre silenzioso attraverso la pianura che tace. Un solo punto rosso brilla al di là del fiume, è il fuoco del pastore che ha venduto le sue gregge. L'uomo delle montagne guarda quell'occhio di fuoco e pensa alla bella vita che potrà menare fra un anno, alle canzoni estemporanee, ai bicchierini d'acquavite, al servo che guiderà le sue gregge. Ebbene sì, egli andrà. È tempo di farla finita con questa vita nomade. È tempo di vivere in famiglia, di passare il Natale in paese. Egli andrà. Egli va. Egli cammina silenzioso, senza lasciar tracce, come la volpe. Egli guada il fiume. Egli è presso la capanna del pastore, è sull'apertura della capanna. Il pastore dorme con la testa appoggiata ad una pietra. Sotto la pietra c'è la borsa. Il nostro pastore ha un momento di esitazione. Poi entra, si curva sul dormiente e lo uccide. Scosta il cadavere e solleva la pietra. Orrore! Sotto la pietra invece della borsa c'è un mondo di vermi bianchi, schifosi, brulicanti sull'umida terra. I loro piccoli occhi maligni hanno uno strano bagliore verde. Il pastore impallidisce, trema, fruga per tutta la capanna. La borsa non c'è, il suo delitto è stato inutile. Allora egli fugge attraverso la pianura, ma ha sempre davanti agli occhi la visione di quei vermi bianchi, brulicanti, dagli occhi verdi maligni. Dopo lungo errare, torna alla sua capanna. Il suo cane rosso urla disperatamente alla luna, scuotendo la catena. Che è avvenuto? Il pastore corre alle mandrie, e le mandrie sono vuote. Egli ascolta, ma il silenzio della notte è turbato solo dal rauco urlare del cane. Un sudore di morte gli bagna la nuca. Orrende imprecazioni gli escono dal petto ansante. Egli è rovinato. Durante la sua assenza ignoti predoni gli hanno rubato il gregge e sono spariti senza lasciare tracce, come la volpe. Urlando di rabbia, il pastore si getta fra le macchie e corre e attraversa la pianura cercando il punto ove i ladri hanno guadato il fiume. Ecco, forse è qui. I giunchi sono calpestati. L'acqua scarsa brilla riflettendo il cielo sereno e la tremolante luna. Il pastore si tuffa nell'acqua, ma l'acqua non è così scarsa come sembrava. Più egli avanza, più affonda. Ecco, sino alle cosce. Fino alla cintola, fino al petto, fino alla gola. Ah, egli è perduto, egli affoga. I suoi occhi non vedono più che una distesa d'acque gorgoglianti cosparsa di vermi bianchi dagli occhi verdi lucenti. Allora egli prova una terribile impressione. Gli sembra di essere morto, di non poter più rivedere i suoi cari, le sue montagne natie. Gli sembra che per tutta l'eternità dei secoli egli debba restare palpitante e cosciente nella fredda profondità di quelle acque, tra quel mondo di vermi. Una terribile disperazione lo vince. Vuole muoversi e non può. Vuole gridare e non può. Fa uno sforzo supremo e si sveglia, tremando, e si ritrova, seduto, sull'apertura della sua capanna, ove s'era addormentato pensando di andare a rubare la borsa del pastore vicino. Per lunghi istanti egli vibra in tutta la persona, ancora oppresso dall'incubo. Poi lentamente torna alla realtà. Il suo gregge dorme nelle mandrie. Laggiù, al di là del fiume, brilla rosso e tranquillo il fuoco del pastore. La luna cala nella notte serena. Il pastore si alza, si scuote ed una tristezza profonda gli copre il cuore. gli sembra di aver commesso davvero il delitto e sente un gran rimorso ed è il presentimento di tristi cose. Che farà per espiare? Come placcherà l'ira del bambino Gesù? Ebbene, egli confesserà al pastore vicino la mostruosa idea e l'orribile sogno che ha avuto, poi scannerà 3 pecore e ne distribuirà le carni ai poveri del più vicino villaggio. L'indomani il pastore vicino viene a visitare l'amico e l'amico gli racconta l'orribile sogno avuto, ma non ha il coraggio di confessargli che ha davvero pensato ad ammazzarlo. Il vicino ride, ride anche il nostro pastore. Poi entrambi scannano 1 pecora, 3, ha pensato bene l'amico, sono veramente troppe, da distribuirsi ai poveri. Avvisati i poveri, vengono dal paese, si disputano le porzioni di carne e tornandosene dicono: «Che buon uomo è quel pastore, perché ha sognato di ammazzare un cristiano, ha scannato 1 pecora e l'ha data a noi poveri. Nostro Signore Gesù lo rimeriti». Intanto nella capanna i 2 pastori amici, che hanno tenuto per loro le carni più delicate della pecora, fanno girare sulla brace gli schidioni di legno e cantano vibrate strofe estemporanee, prendendo per argomento il sogno avuto, ma solamente il sogno. Dalla raccolta Il nonno di Grazia D'Aledda, Fiorella e Willer hanno letto 2 racconti. Fiorella ha letto Il nonno, Willer ha letto Il sogno del pastore.
Libro da ascoltare con Willer e Fiorella.